ci spostiamo in Sudan, dove si combatte strada per strada tra i paramilitari di Rapid Support Forces, l'RSF, cioè gli ex Janjaweed, e i soldati dell'esercito del presidente. I combattimenti non tendono a placarsi, è un braccio di ferro per la conquista del potere. Ma per capirne di più di quanto sta accadendo, con modificazioni veloci di ora in ora, siamo collegati con Massimo Alberizzi di Africa Express, che sta seguendo giorno per giorno l'evoluzione di questa crisi che minaccia di non essere breve. Buongiorno Massimo Alberizzi.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, cominciamo dal capire un po' che cosa è accaduto prima dell'esplodere di questa crisi, perché in qualche modo il compromesso che c'era stato dopo la cacciata di del dittatore di
Bashir.
Esatto, ci troviamo di fronte ad un equilibrio precario che adesso è saltato per aria, senza dimenticare che entrambi i soggetti coinvolti, ossia il presidente del Consiglio Sovrano del Fatah al-Burhan e il suo vice Mohamed Abdam Dagalo, detto Emetti, che oggi si stanno scontrando, entrambi hanno campato e hanno vissuto all'ombra di Bashir.
Sì, sì, loro erano due uomini, diciamo, di supporto di Bashir, due braccia destre di Bashir. E poi a un certo punto, dopo che ci sono stati i movimenti di piazza della popolazione che chiedeva la democrazia, si sono coalizzati, hanno abbattuto il dittatore nel 2019, in aprile, e hanno formato il Consiglio Sovrano di Transizione Militare, che doveva accedere al il potere civile. Effettivamente per un certo periodo l'hanno ceduto ad Abadok, il primo ministro, ma poi gli hanno fatto un colpo di Stato e l'hanno defenestrato, dicendo no, così non va, lo faremo. Aspetta, hanno promesso di nuovo di cedere il potere ai civili, e qualche settimana fa, esattamente il primo di aprile, avrebbe dovuto cedere il potere civile, ma no, la firma non è stata fatta, è stato rimandato, e alla fine si è capito perché l'integrazione tra i due gruppi, quello diciamo dell'esercito che è comandato da al-Burhan e il Rapid Support Forces, sono i vecchi Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo che terrorizzavano le popolazioni africane in Darfur, ecco, non si sono messi d'accordo e quindi non hanno ceduto il potere ai civili. A questo punto è scoppiata la guerra tra di loro, quello che sta insanguinando in questo momento Khartoum e il resto del Sudan. La situazione è molto fluida, le notti stanno passando abbastanza in silenzio, e quindi stanotte per esempio non si è sparato, almeno non c'è stata guerra, ci sono stati scontri e di colpi d'arma da fuoco sporadici, però la situazione è abbastanza fluida, perché poi la mattina ricominciano gli scontri, infatti adesso sono ripresi.
Ecco, com'è la situazione? Chi ha il controllo dei centri nevralgici?
Allora, anche qui è una cosa piuttosto controversa, perché tutti e due rivendicano il controllo del palazzo presidenziale, il controllo della radio. In realtà la radio non trasmette più, quindi non si sa chi sia in controllo della radio e della televisione. Internet è a singhiozzo, infatti stanotte c'era, stamattina invece sporadico, non sono riuscito a connettermi con gli stringer di Africa Express, noi ne abbiamo parecchi giù in tutto il Sud, non solo a Khartoum, e quindi non sono riuscito a parlare.
Gli stringer sarebbero i vostri corrispondenti lì in qualche modo?
I vostri... Sì, i nostri informatori, i nostri collaboratori, sì, diciamo. Sono dei giornalisti che sono giù, che ci aiutano, danno le informazioni e tutto quanto. Sì.
Chiarissimo, no, era per spiegare, sai, gli anglicismi a volte non facilitano per i nostri ascoltatori.
Hai ragione, certo, bisogna essere sempre molto chiari, e soprattutto in situazioni confuse, sono già confuse a noi, quindi trasferire le informazioni a chi ci sta ascoltando è anche per noi un po' complicato, sì.
Voi avete scritto che la metropoli su Khartoum è sull'orlo di una catastrofe umanitaria.
Eh sì, perché ovviamente adesso so che stamattina c'è in programma una tregua per oggi di qualche ora per permettere agli aiuti umanitari di raggiungere la popolazione civile, i feriti che ce ne sono parecchi, perché poi i bombardamenti ovviamente ci sono feriti non solo di guerra, ma feriti per esempio sotto le macerie, quindi bisogna portare cibo, anche perché i mercati ovviamente sono chiusi, non c'è niente e quindi la gente non ha da mangiare. Quindi la catastrofe, siamo come al solito, come in tutte le guerre peraltro, omicidi a catastrofi umanitarie che possono essere drammatiche alcune volte.
Ecco, una domanda che si sono posti molti, anche perché voi avete in qualche modo aperto la questione, è quella della presenza di truppe estere nel paese, inizialmente minimizzata da parte del governo, ma che di fatto è esistente, dall'Egitto, ma ci sono stati anche aiuti dall'Italia e dalla Russia.
Allora, ci sono presenza in questo momento di militari stranieri, c'è degli aviatori e degli aerei egiziani, militari ovviamente egiziani, che sono presenti per dei programmi di addestramento comune in Sudan e a Merowe, che è una città un po' più a nord di Khartoum, ed è una vecchia capitale tra l'altro, vecchissima, antica capitale, e lì sono stati appunto trovati dei militari dell'aviazione e degli aerei dell'aviazione militare egiziana. Poi ci sono delle truppe del gruppo di mercenari Wagner, che fa riferimento al Cremlino, quindi sono russi, anche se non sono magari russi veramente, perché ci sono anche degli italiani, per esempio, sono dei mercenari e come tale non hanno una nazionalità ben precisa. Certo, fanno riferimento al Cremlino e quindi sono di indicazione e di manovra russa. Poi sì, gli italiani hanno aiutato il Janjaweed, perché qualche anno fa la pensata dei nostri governanti è stata quella di bloccare gli immigranti che partono dal Corno d'Africa e vogliono arrivare al Mediterraneo. Allora per bloccare i migranti sono stati incaricati questi gruppi di paramilitari che sono di tagliagole, perché sono famosi per essersi macchiati di atrocità commesse in Darfur durante la guerra, dove bruciavano i villaggi africani. In Sudan ci sono delle etnie miste, ci sono gli arabi e ci sono di origine africana, tutti musulmani, però sono arabi e invece popolazione di...
E i Janjaweed sono arabi?
I Janjaweed sono arabi che attaccavano le popolazioni africane e bruciavano i villaggi, ammazzavano gli uomini, violentavano le donne e rapivano i bambini e si impadronivano dei beni che sarebbero qualche capra e qualche mucca, ecco, di questo.
Sono dei veri gentiluomini.
Ecco, dei veri gentiluomini. Naturalmente sono stati arruolati dal nostro governo, o meglio, arruolati nel senso di finanziati ed addestrati per fare un blocco ai migranti. Ecco, ma chi si affida ai tagliagole per risolvere le proprie situazioni, secondo me sbaglia, tant'è vero che questi qui adesso fanno i golpisti, sono gli autori del colpo di Stato che è attualmente in corso in Sudan.
Ecco, tra l'altro voi parlate nei vostri articoli che il programma di addestramento di questi tagliagole, che è stato avviato in maniera nascosta ma poi è venuto fuori, è cominciato con una missione segreta a Khartoum nel 2022, quindi soltanto l'anno scorso.
È una missione talmente segreta che un senatore della Repubblica Italiana, Alberto Airola del 5 Stelle, avendo letto i nostri articoli, ha fatto un'interrogazione in Parlamento, interrogazione che non ha mai avuto risposta. Cioè, le missioni sono segretissime. Noi le abbiamo sapute per caso, proprio perché abbiamo una serie di persone, di amici che ci informano e che appunto avevano visto arrivare all'aeroporto di El Obeid, quindi è un aeroporto a sud di Khartoum, un 400 km credo più o meno a sud di Khartoum, dove facevano i corsi di addestramento e c'erano questi militari italiani, pochi, non è che fossero centinaia, manco decine, era qualcuno che era incaricato di addestrare le truppe dei Janjaweed quelli in, siccome sono stati visti gli italiani, io conosco bene l'Obeid perché ci sono stato in tutto il Sudan, ho girato da tutte le parti, a nord, a sud, a est, a ovest, e l'Obeid in particolare conoscevo gli uomini perché mi hanno aiutato per mandare i miei articoli da lì, che erano i tecnici della che compagnia di telefono, insomma, i quali hanno, con cui sono rimasto in contatto di amicizia, che un giorno mi hanno detto: senti, ma sai che ci sono dei militari italiani qua? Dico: no, non lo sapevo. E allora mi hanno spiegato e raccontato tutta questa vicenda.
Decisamente interessante. Ed interessante anche il fatto che nessuno si sia degnato di rispondere all'interrogazione di Erola, se non altro per dire: ne sono tutte balle, ma nemmeno quello. Forse perché non potevano negare, quindi hanno preferito certo. Tacere di fronte certo. Al fatto che c'erano testimonianze dirette. In questa partita, sullo scacchiere internazionale, chi sta con chi? Scusa se banalizzo, ma...
Hai ragione, interessante, perché vedi, tutti quelli che si in Italia siamo... Eravamo tutti virologi quando è scoppiato il Covid, poi tutti sapevamo costruire gli ospedali, poi tutti eravamo zoologi, che quindi sapevamo quale animale avesse portato il Covid, il pipistrello, la zanzara, no? Adesso siamo diventati tutti geopolitici, ma la geopolitica è una scienza molto difficile, tant'è vero che i cambi delle alleanze non sono legati alle ideologie, alla morale, a quello che uno pensa e fa, ma sono dettati da interessi economici che sono molto molto, alcuni sono completamente nascosti, quindi non si conoscono neanche. Quindi adesso ci troviamo che il governo di Al Burhan, del generale, il capo, il presidente comitato sovrano di organizzazione del paese, è appoggiato da gli islamisti che sono presenti in Sudan in forti, gli egiziani. Allora, gli egiziani sono contro gli islamisti nel loro paese, ma in Sudan stanno appoggiando gli islamisti. Dai cinesi, che hanno i problemi degli uiguri nel loro paese, che sono islamisti, e loro quindi detestano gli islamisti, li combattono, però li sono alleati. Gli americani che sono ovviamente combattono gli islamisti in Afghanistan, e poi cosa fanno? Si alleano gli islamisti per sostenere Burhan, e paradossalmente dagli iraniani. Quindi questa strana alleanza di persone sorregge il generale al governo. I Janjaweed da chi sono appoggiati? Sono appoggiati alcune grosse compagnie minerarie, anche occidentali, dai russi, dei mercenari del gruppo Wagner di cui abbiamo parlato prima, sono appoggiati dagli iraniani che hanno in qualche modo addestrato le loro truppe, sono appoggiati dall'Arabia Saudita, e che è uno stretto alleato degli Stati Uniti. Già, però in quello scacchiere si confrontano con gli Stati Uniti e dagli Emirati Arabi Uniti, che si confrontano appunto sono alleati dell'Arabia Saudita. Ora, siccome Al Burhan che il generale Dagalo, quindi i due contendenti che stanno lottando e combattendo in Sudan, sono invece alleati assieme nella guerra che si combatte nello Yemen, e sono alleati dell'Arabia Saudita entrambi. Quindi ecco, questo è lo scacchiere che si deve valutare e che è difficile valutare. Quindi pregherei tutti i geopolitici, o tutta la gente che si picca di essere geopolitica, di fare mente locale e di capire che non si analizzano le cose banalmente, perché poi si danno agli ascoltatori nel caso di una radio, ai lettori nel caso di un giornale, informazioni che sono false e fuorvianti.
C'è sempre questa tendenza a volere desiderare il mondo in bianco e nero. Quando esatto. Comincia a tingersi di sfumature infinite di grigio, diventa tutto molto più complesso. È anche più complesso fare la cosa banale che si faceva da bambini, no? Chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Esatto. E in realtà temo che sia ben difficile trovare i buoni in questa situazione. Io abbiamo ricevuto un messaggio da parte di un gruppo di anarchici sudanesi che avevano partecipato alle rivolte contro Omar Bashir, i quali a caldo, con due righe scritte in fretta, ci hanno informati che loro ovviamente non sono schierati né con gli uni né con gli altri. E questo mi sembra un segnale interessante, però un segnale che mi interroga: quanta parte di coloro che parteciparono alle rivolte contro il dittatore oggi, come dire, si trovano nella stessa situazione, e quanti invece si trovano ad essere seccamente schierati con i due contendenti? È possibile fare un'analisi?
Guarda, no, di dire che la società civile, che è molto forte in Sudan, non scordiamoci che diciamo nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, in Sudan c'era un fortissimo partito comunista, anzi era l'unico grande partito comunista di tutta l'Africa. Manco in Sudafrica c'era un partito comunista, perché era legato alle ferrovie. Il Sudan e gli inglesi avevano creato delle officine di controllo delle ferrovie, di tutto il sistema ferroviario inglese, delle colonie inglesi. Quindi lì c'era una forte classe operaia che aveva preso coscienza e quindi aveva fondato un partito comunista in qualche modo. Quindi c'è una società civile molto forte che è stata cooptata e risucchiata dall'islamismo, che è stato utilizzato anche dagli occidentali per bloccare il partito comunista. Ecco, il pericolo comunista, come si diceva allora, no? Quindi a questo punto veramente è molto molto complicato riuscire a capire come sono le cose, però la società civile ovviamente non è schierata né per lui né per gli altri, ma intendiamoci, voglio dire, qui il più pulito c'ha la rogna da quelle parti, e quindi dire io sono con l'uno o sono con l'altro, no, nessuno lo fa di loro. Vorrebbero tornare, riuscire a imporre un governo civile, democratico che tuteli le libertà, insomma, ecco.
Chiarissimo. Quindi, insomma, restiamo ovviamente in attesa di capire gli sviluppi. Io nel frattempo ti ringrazio perché ci hai consentito di capirne un po' di più di quello che si può capire finora, e alla prossima.
Grazie a te, a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Buona giornata.